cosa facciamo? Allora dai, io faccio adesso in fretta e così voi mi fate qualche domanda, dai. Allora, riprendiamo il punto in cui stavamo leggendo. Allora abbiamo visto. Abbiamo visto allora come Gesù presenta se stesso nell'ultimo giorno della festa. E quello stesso giorno avveniva un altro rito all'interno del Tempio, e cioè alla sera, immaginate una bella sera di settembre, si è tutti in festa, ci sono le capanne costruite sulle terrazze delle case, la gioia dei bambini. Che cosa manca secondo voi? Mancano le luminarie. Le luminarie, noi non ci rendiamo conto perché noi abbiamo sempre la luce a portata di mano, ma quando cadeva la notte, era notte, era buio, capite?
Io non ci ho pensato perché pensavo di lampade accese,
sa com'è. Perché noi non abbiamo più questa esperienza. Io l'ho fatta in terra di missione, il capire cos'era il buio, cos'era il cielo. Mi ricordo sempre una notte che mi hanno dato una capanna, mi hanno messo a dormire questa capanna il padre e mi ha detto: guarda, non ti preoccupare se sentirai i serpenti muoversi. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io la notte sentivo vrum, si muovevano tutti sopra il tetto di questa capanna da solo.
E poi si scendevano?
Non lo so, io le avrei lasciati scendere, io stavo lì bello immobile. E tale era la così, non più che paura, era l'apprensione, diciamo. Che avevo il computer, allora mi sono tenuto il computer acceso, perché il computer acceso faceva lo schermo, faceva un po' di luce. Ma che cosa vuol dire la notte senza luce? Cioè noi non lo sperimentiamo più. Bene, allora questa sera, la sera della festa, si accendevano tutte le candele, le luminarie, quindi era festa. Era festa, c'era il tempio illuminato con tutte le luci possibili e immaginabili, con le torce, e allora avviene un'altra cosa. Quando la gente sente Gesù che nel mezzo del tempio, durante la giornata, dice chi ha sete venga a me e beva, allora la gente comincia a domandarsi: ma chi è? Ma come mai? Ma come mai affronta così a voce alta nel Tempio e dice queste parole? E allora ecco che sorge di nuovo la domanda: chi è Cristo? Chi è Gesù? È la domanda da cui siamo partiti. Allora qui abbiamo il versetto 40, sentite. All'udire queste parole, alcuni fra la gente diceva: costui è davvero il profeta! Altri dicevano: costui è il Cristo, il Messia, l'atteso. Altri invece dicevano: ma il Cristo, il Messia, viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura che viene dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide? E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani addosso su di lui. E sentite il dramma dell'accogliere o rifiutare Gesù. È il dramma in fondo che ci attraversa tutti. Dico, accogliere Gesù in senso pieno, no? Perché accoglierlo così come parola, come ce l'abbiamo dalla tradizione, ma accoglierlo in chiave esistenziale, Questo è il punto, ed è l'eterno problema, no? Chi è? Capite che se Gesù, com'è, è il figlio di Dio che ha preso carne umana, è la risposta definitiva dell'uomo. È la risposta al bisogno dell'uomo, è la risposta alla sete dell'uomo. Non è un modo di dire. E soltanto lui può salvare l'uomo, proprio perché salvare l'uomo non può essere l'uomo stesso, perché se l'uomo potesse risolvere i suoi problemi non se li porrebbe neanche. E quindi c'è questo dissenso, no? Chi sarà mai? Arrestiamolo, stai dicendo delle cose strane, troppo strane, contro la nostra religiosità, perché Dio è uno solo, non può essere, lui non può essere divino, non può. Allora, nel bel mezzo, Gesù disse: io sono la luce del mondo. Pensate, le luminarie, e lui dice: sentite, non è questo che illumina il mondo, ma io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Chi segue Gesù resta illuminato, porta dentro di sé la luce, diventa luminoso. E quando uno è luminoso, può camminare nelle tenebre del mondo, perché ha la luce dentro di sé. Quindi vivere di Gesù vuol dire avere la luce dentro di sé, vuol dire percepire se stessi all'interno di un significato così chiaro, così trasparente, che le traversie della vita non sono capaci di spegnere questa luce. Ecco, allora, questa proclamazione di Gesù: prima è l'acqua che disseta, adesso è la luce che illumina. Metafore per dire il suo ruolo assoluto di rispondere al bisogno dell'uomo. L'uomo che cammina nelle tenebre è un uomo che si perde. Avete mai provato? Facciamo un esempio. Provate a immaginare una cosa. Lo faccio, l'ho già detto tante altre volte forse, per cui mi ripeto, ma fa lo stesso. Oigo. Cercano me? Boh. Lasciamo su. Allora dicevo che provate a fare questa esperienza. No, no, è lei.
Lascialo suonare.
Te l'ho spento. Allora dicevo che provate a immaginare questa cosa. Voi conoscete la vostra camera, la vostra casa. Immaginate che per una disavventura abbiate tutte le tapparelle giù, per cui non filtra dentro un filo di luce, niente, buio, pesto. No, mettiamo che non potete accendere la luce. E provate a immaginare una stanza che voi abitate, siccome sapete dove c'è lo zucchero, immaginate che non avete neanche la luce del gas, niente, ma potete fare il caffè con una piastra, che so io, di luce elettrica. La luce non c'è, però potete fare tutto quello che voi fate di solito. Prepararvi un bel minestrone, tagliare la verdura, potete fare di tutto. Siccome sapete dove sono le cose, tutto sommato, alla fine vi arrangiate, no? L'occhio si adatta anche un poco al buio, pesto, riuscite a fare qualche cosa. Adesso provate a immaginare, dopo una settimana, che finalmente si spalanchi tutto, ci sia una luce del sole che vi fa vedere tutto. Secondo voi quella stanza lì come si trova? In quale condizione si trova?
Un disastro,
la parola giusta, un disastro. La nostra vita senza la luce di Cristo diventa un disastro. Mi spiego? Volere o volare è così.
perché non c'è la luce. Noi possiamo muoverci, fare, costruire, eccetera, ma se non c'è questa luce, a un certo momento tu ti domandi, ma me, adesso ho tirato su mio figlio, lui ha già 60 anni, io ne ho 90, è ammalato, sta male, peggio di me che sono vecchio, e allora che ne facciamo? Cioè, capisci che una cosa di questo genere qua diventa deprimente. Allora, la domanda è: chi è la luce della mia vita? Chi è che mi illumina? Chi è che dà senso? Ecco, Gesù dice: sono io la luce. No? Il problema è che il rapporto con Cristo è basato sul desiderio, abbiamo sempre detto, è basato sul desiderio. Ma il desiderio è totalizzante, è totalitario. Io non posso desiderare a metà le cose, io desidero tutto o non desidero niente. Quando noi desideriamo, desideriamo in maniera totale. Così di Cristo non si può desiderare a metà. E noi molte volte invece di Cristo facciamo soltanto, prendiamo quella parte che ci interessa, ma non prendiamo la totalità, non diciamo tu sei tutto. Sì, diciamo va bene, però accanto a te c'è questo, questo, questo. No. Quando dico che Gesù Cristo è la luce, dico che illumina tutto. Non è che illumina qualcosa. Illumina tutto. E perciò è necessario percepire proprio il rapporto con Lui, con questa totalità. Noi facciamo fatica a fare questo. Vi ho messo qui nelle quattro righe che vi ho messo un'ultima cosa, le ultime righe vi ho scritto: è vivo soltanto ciò per cui si dà la vita. È vivo ciò per cui si dà la vita, perché ciò per cui non si dà la vita non è vivo. No, per chi date la vita? Domandate, per chi date la vita? Sì, la date per i vostri figli, la date per, che so io, E questi infatti vivono dentro di voi. Ma se voi poteste dire, mio Dio, ti do questa vita che tu mi hai dato, te la restituisco, lì sgorgerebbe davvero un fiume di acqua viva. E vi ho portato una citazione di un autore che si chiama Cesare Pavese, e la citazione è tratta dai dialoghi con Leucò ed è proprio l'ultimo dialogo. In questo dialogo si parla della dea Mnemosine, che è la dea della poesia, e Esiodo, che è il poeta. Quindi la dea della poesia è l'ideale della poesia, è la poesia allo stato puro, diciamo così. Il poeta è colui che arranca per cercare le parole con cui esprimere il sentimento della vita. Allora Esiodo interroga Mnemosine, come a dire, insegnami come posso essere io un poeta che sa leggere e dare forma alle ispirazioni che io ho di te. E allora la dea della poesia Mnemosine risponde a Esiodo, gli dice: Esiodo, tu sai che le cose immortali le avete a due passi, tu lo sai, noi lo sappiamo che le cose immortali le abbiamo a due passi, ce le abbiamo dentro, perché non è vero che noi dobbiamo andare a cercare Dio, Dio ce l'abbiamo dentro, non è da cercare, è da riconoscere. Tu sai che le cose immortali le avete a due passi. Ed Esiodo risponde: è vero, non è difficile saperlo, toccarle è difficile. Cioè, entrare in rapporto con queste cose immortali, toccarle è difficile. Allora Mnemosine spiega che per toccarle bisogna vivere per loro. Questo vuol dire il cuore puro, cioè un cuore libero, un cuore che si consegna, un cuore che dice: tu, mio Signore Gesù, è per te. Io lo so, sono povero, mi attacco a questo, a quello, a quell'altro, ma alla fin fine io so che sei tu al fondo di tutto questo. E se tu non ci fossi, io sarei un poveretto. Ecco, questo vuol dire avere un cuore puro, vivere per esse, vivere per Cristo. Vedete, noi di Cristo facciamo una ispirazione, ci ispiriamo a Cristo, cerchiamo di fare come faceva Cristo, ma non è così. San Paolo ci spiega e ci dice: bisogna vivere in Cristo, bisogna percepire che Cristo è la coscienza della tua coscienza, è il fondo della tua identità, è il rapporto con Lui che fonda la possibilità per te di dire con pienezza: io. Perché abbiamo visto che l'io si consolida soltanto laddove è all'interno di un rapporto che lo fonda, come Gesù è se stesso nella misura in cui vive il rapporto con il Padre. Questo è il punto. Per poterli toccare bisogna vivere per queste cose, per le cose così alte, così trascendenti. Per poter toccare Cristo non è facile. Saperlo è facile, ma toccarlo è difficile. Entrare in rapporto, accettare che Lui abbia a dettare legge dentro di me. E poi, poco più sotto, continua e dice: non avete un istante, nemmeno il più futile, che non sgorghi dal segreto delle origini. Non avete un istante, nemmeno il più futile, che non sgorghi dal segreto delle origini. Quindi non c'è niente che sia slegato dal rapporto con Cristo, niente. Il problema è prendere contatto, è entrare in rapporto. No. Gesù diceva: una lampada accesa non la si mette sotto il mobile, ma la si mette sopra il candeliere per fare luce. Se noi abbiamo ricevuto la fede in Gesù Cristo, non possiamo nasconderla, dobbiamo metterla in luce, no, perché faccia luce ad altri. Quindi quello che noi chiamiamo la testimonianza non è dare il buon esempio, ma il vivere di Cristo, è fare sì che la mia giornata sia segnata proprio dal fatto che io, quello che vivo, quello che sono, quello che penso, no, sia intimamente connesso con Lui. Stornare: Signore, sono con te. Oggi sono contento, le cose mi sono andate bene, sono con te. Incontro la tale persona che mi butta sulle spalle i suoi fastidi. Gli rispondo sapendo che sono con te. E la vita cristiana è una vita così. È la vita che sgorga dall'interno di noi stessi, venendo illuminati dalla presenza del Signore. Ecco, io mi fermo qua. Magari vediamo di, se volete, se avete qualche domanda, qualche osservazione da fare su quello che sono andato dicendo, e in modo tale che ci possiamo aiutare. Ci diamo 10 minuti, perché c'è qualcuno che ha fretta di andare via, e alle 5:25 sicuramente saremo già in piedi. Quindi 10 minuti, approfittatene. Domande a freddo, così. Le domande più piccanti che avete dentro.
Va bene, come mai dici tutte queste cose e poi finisce così?
Che cosa?
Va bene.
Oh, A Cesare Pavese, beh, è una bella domanda questa. Allora,
visto che ha scritto queste cose.
Sì, Cesare Pavese era un poeta che ha cercato Dio, almeno per 2 anni ci è arrivato vicino. E poi si è smarrito dentro all'ideologia, dentro a quello che lui chiamava il vizio, c'è un libro addirittura intitolato con questa sua cosa, insomma il vizio originale che aveva dentro. Lui aveva una tendenza per la morte che si portava dietro, perché aveva una tensione alle cose grandi e belle ed sperimentava continuamente i fallimenti. Si innamorava delle donne e poi queste qui lo mollavano, perché lui diceva: io non sono capace di stabilire rapporti. Oppure arrivava al culmine dell'apoteosi quando vince il premio Strega e lascia scritto così nel suo diario: ecco, hai raggiunto tutto, più di così non si può raggiungere, ma sei come uno schioppo che ha sparato la sua cartuccia, fumo. Cioè aveva questo senso drammatico della contingenza della vita, a cui non riusciva ad agganciare, non ha avuto la grazia di essere è rimasto 2 anni a Ceva, nascosto durante il periodo di guerra, perché lui partecipava al gruppo dei comunisti, anche senza sbilanciarsi più di tanto, e lì dentro in questo ho detto Ceva?
Sì.
No, a Crea, al Sacro Monte di Crea, è rimasto là per circa 2 anni. E lì si era avvicinato anche alla fede. E poi dopo la guerra, in quei pochi anni, è arrivato al massimo dell'apoteosi con anche il crollo, un crollo psicologico. E comunque, proprio in questo libro qua, intitolato Dialoghi con Leucò, era il libro che aveva sul suo comodino, e su questo libro, sulle pagine bianche, c'era scritto: o tu, con la T maiuscola, abbi pietà, o tu abbi pietà. Lui si è suicidato all'Hotel Roma, Piazza Carlo Felice, Torino, e io ci passavo tante volte e pregavo sempre per lui, perché è stato un letterato che in fondo ha cercato dentro la natura, ha cercato Dio, c'è una bellissima novella, quella del mare, no? Il mare sconfinato verso il quale lui va, no? Che vorrebbe acchiappare, no? Come abbiamo visto qui in quel testo di Nietzsche, no? Di assorbire l'acqua del mare, questo desiderio di infinito che aveva dentro, ma questo desiderio di infinito, se non trova l'infinito fatto carne, rischia di essere debordante, di schiacciare l'uomo, capite? La rivelazione, ecco, lui non ha avuto la grazia, io credo, tranne forse in questi ultimi momenti, oppure ha avuto una grazia a sprazzi che gli ha permesso di intuire, no? Di intuire la bellezza dell'incontro con Cristo, e però che non è diventata sufficientemente carne dentro di lui, come per noi, no? Anche noi non abbiamo trovato Gesù Cristo, ma quanta carne ha illuminato di noi? Questa è la domanda che tutti dobbiamo porci. Quindi la grazia è veramente l'energia con cui lo Spirito di Cristo ci investe, cambia la vita. E da questo punto siamo tutti alla pari, no? Perché tutto ci è dato. Io credo che lui ha incontrato il Cristo così, diversamente.
Questo è bellissimo.
Sì, ma...
Se ci ha detto oggi è bellissimo.
Ma io sono convinto che c'è tanta gente che è così. Dentro alla sofferenza di oggi, dentro a questo Dio che manca, dentro al turbinio delle passioni che tormenta il cuore umano, c'è Dio che sta cercando l'uomo, capite? Ecco, il problema è che soltanto un cuore puro lo può riconoscere. Cioè un cuore da bambino, dice Gesù nel Vangelo, che dice, oh che bello, però conservare un cuore così bisogna smetterla di pensarsi dominatori di se stessi, del mondo e delle cose. Questo è il nostro dramma. Mentre io invidio la mia mamma, io ringrazio la mia mamma che era una donna semplice. Per lei Dio era, si toccava come la polenta che tagliava con il filo. Per lei era così, Dio era talmente presente che era la sostanza di quello che lei era, per cui era lieta, era una donna contenta, no? Noi abbiamo perso questa, direi, questa semplicità originaria che i nostri padri avevano. E i nostri giovani peggio ancora di noi. È per questo che allora un uomo vive questo dramma, il dramma del trascendente, di ciò che sta oltre. Cosa crede che ci siano dietro ai suicidi che noi sentiamo? C'è questo grido impotente dell'uomo. E non so se il Signore non conduca anche questa povera umanità attraverso queste strade a ritrovare qualcosa di Lui.
Sì, forse, senza forse, siccome siamo fraterni, ed è mancato forse chi vi è passato vicino, come a tanti altri, anche a noi, o forse noi anche vicino ad altri, di darle la mano, se intuisci che
oppure
possiamo aiutare un altro se sì. Vicino vediamo che ha bisogno. A volte magari uno salta le spalle, gira la larga e forse gli è mancato proprio quel.
Può essere, ma vedi, anche noi dobbiamo essere molto delicati. Io credo che noi dobbiamo essere molto delicati a non illuderci di essere così bravi da poter aiutare gli altri. Io dico che, Signore, se Tu vuoi può servirti, se Tu vuoi. No? Se Tu vuoi può servirti, io non lo so. Io voglio vivere di Te, questo qui lo posso fare io, di me. No? Ecco, perciò mi affido. E sicuramente se accadono queste cose è perché probabilmente non hanno trovato qualcuno, magari hanno trovato anche qualcuno, ma non è stato all'altezza del compito.
C'è qui una frase che mi fa riflettere. Quando però la vita di fede si riduce ai miei religioni spirituali, staccate dall'esperienza, queste sopravvivono senza convinzione solo per un certo tempo, perché non sono più portatrici della vita vissuta. Sto pensando quanto sovente
e sopravvivono come i virus negli ospedali.
Fanno malare.
Sì, è vero. Io sono molto preoccupato della nostra fede. Guardate che a livello di chiesa c'è tanto clericalismo, tranne che a Montanaro e a
Rivarolo,
tranne che lì.
Ma...
Cioè, il problema è delicato, guardate che è delicatissimo. Io credo che il Signore ci sta purificando, non è che sta tirando via dai conventi, cioè bisogna ritrovare il cuore puro, non nel senso della sessualità, ma il cuore puro del bambino che è capace di consegnarsi alla paternità di Dio, altrimenti non... Cosa me ne faccio dei vostri sacrifici? Dio, la Sacra Scrittura. Ma che cosa me ne faccio dei vostri sacrifici? Forse che io ho bisogno di queste cose. Del vostro cuore ho bisogno. Un cuore contrito, questo io amo.
questa frase o oltre, è vivo soltanto ciò per cui si dà la vita.
Eh sì.
Eh sì.
È soltanto quello vivo, il resto noi lo sappiamo, lo sperimentiamo. Coraggio! Amici, siamo sulla strada buona.
Sì.
E questa sera ci siamo, come dire, abbiamo spezzato un po' di pane fresco, fresco. Io spero che sia pane fresco, perché il pane secco è duro, fa male i denti, invece il pane fresco è di una bontà incredibile. Coraggio! Allora io vi faccio gli auguri di buona Pasqua. Che buona Pasqua non per modo di dire, no, ma che possiate entrare nel mistero dei tre giorni. Entrare nel mistero dei tre giorni, nei quali Dio si è inabissato fino a venire a toccare la nostra meschinità. Ma siamo in compagnia buona. Un padre così è difficile trovarlo. Diciamo l'Ave Maria la Madonna. Ave Maria.
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega.